Laser.
Titolo per i centri di alfabetizzazione del Comune di Firenze. Ne parleremo con l'assessora all'educazione del Comune di Firenze, Benedetta Albanese, con la coordinatrice didattico-pedagogica Gianna Gentile, con la responsabile dell'Associazione Viva Carla Pastacaldi e con i docenti di Italiano L2 per il centro Giuffà, Tonine Maci e Laura Mari, per il centro Ulisse, Cristiano Bartolini, Stefania Ceni, Geraldine Monzani, per il centro Gandhi, Francesca Manuelli e con la mediatrice linguistico-culturale Karima Laheb. La rete dei centri di alfabetizzazione nelle due del Comune di Firenze, cioè l'apprendimento delle competenze di lettura e scrittura dell'italiano per gli stranieri che vivono in Italia, è un progetto nato nell'ambito di un protocollo d'intesa fra l'assessorato alla pubblica istruzione del Comune di Firenze, l'ufficio scolastico regionale e le scuole del territorio. I centri di alfabetizzazione in L2, denominati Giuffà, Ulisse e Gandhi, sono gestiti da associazioni e cooperative che mettono a disposizione un'equipe qualificata di docenti facilitatori di Italiano L2, coordinatori pedagogici e mediatori linguistico-culturali. Ascoltiamo Carla Pastacaldi.
La rete dei centri di alfabetizzazione all'inizio degli anni 2000 segna un effettivo cambio di passo non solo dell'amministrazione ma della comunità tutta, a partire proprio dalla scuola. La scuola che come sempre è il micro contesto della comunità che porta i primi segnali di una trasformazione della popolazione. La città in quegli anni inizia a colorarsi di nuove etnie. E così la scuola si trova a doversi confrontare con nuovi bisogni, in primis ad accogliere bambini, bambine e famiglie che arrivano da paesi altri e che provengono da contesti scolastici e quindi linguistici diversi da quello locale. La scuola deve provvedere non soltanto ad un bisogno linguistico, ma ad un'esigenza culturale, a rivedere come si fa scuola. E così non si possono lasciare da soli gli insegnanti, non si può pensare che la scuola si trasforma da un giorno all'altro. Nascono i centri di alfabetizzazione con figure esperte nell'italiano come lingua seconda e persone che hanno un'esperienza nel campo dell'accoglienza e del dialogo interculturale, che si fanno promotori di un progetto che poi diventa un servizio permanente.
Ascoltiamo Gianna Gentile.
L'obiettivo condiviso di intervento è il sostegno concreto al diritto allo studio e alla formazione di quegli studenti, le bambine, i bambini, le ragazze e i ragazzi che non hanno origine italiana e che sono iscritti alle scuole primarie e secondarie di tutta la città. L'attività della rete dei centri costituisce quindi un sistema integrato che è fatto di azioni che sono collegate e si completano reciprocamente. Infatti seguiamo gli studenti e le loro famiglie sin dal primo contatto con la scuola, in un intervento che è di accoglienza e monitoraggio che rimane costante nel tempo. Si parte disegnando un quadro biografico degli studenti, cioè un'azione che racconta le loro competenze di arrivo, cioè quello che ogni bambino o bambina o ragazzo o ragazza sa e può fare a partire dai propri saperi, quindi dal proprio bagaglio, che non è solo linguistico ma anche culturale e relazionale. Questo primo momento di incontro è un momento essenziale per il centro e per la scuola, ci aiuta a capire e a tracciare la programmazione e l'intervento dei percorsi didattici che successivamente vengono messi in campo.
Ascoltiamo Benedetta Albanese.
I centri di alfabetizzazione a Firenze quest'anno compiono 25 anni. Sono 25 anni di esperienza preziosissima che è cresciuta dall'anno scolastico 2000-2001 fino a questo. E quando dico che è cresciuta non mi riferisco soltanto ai numeri, che sono effettivamente esponenzialmente aumentati. Si parla di circa 350 ragazze e ragazzi per il primo anno, fino ad arrivare agli ultimi anni scolastici, che hanno registrato circa 1300 alunni che hanno potuto beneficiare di questo servizio che è presente nel comune di Firenze. Ma la crescita si è legata anche al servizio sul territorio, che inizialmente è partito con due centri di alfabetizzazione, il centro Giufà e il centro Ulisse, e che di lì a poco ha visto aggiungersi anche il centro Gandhi. Tre diverse realtà che sul territorio cercano di coprire in maniera capillare tutte le realtà scolastiche e che hanno maturato una grande esperienza grazie a una strettissima sinergia e collaborazione fra gli stessi istituti scolastici e la direzione istruzione e i centri di alfabetizzazione.
Il team che caratterizza i centri di alfabetizzazione è composto da esperti di italiano lingua 2, da mediatori linguistico-culturali, da coordinatrici e coordinatori didattico-pedagogici e tecnici che svolgono un ruolo di sinergia e di complementarietà con il personale della scuola, a partire dai dirigenti scolastici, dalle segreterie e naturalmente dai docenti della scuola primaria e secondaria.
I ragazzi vengono inseriti nei laboratori linguistici e i laboratori, individuiamo i laboratori più adeguati in relazione sia al livello di competenza, alla classe curriculare, all'età anagrafica, e i ragazzi entrano qui a far parte di quel spazio multiculturale che è il gruppo di compagni con i quali faranno questo pezzetto di viaggio. Nei laboratori si lavora sulla lingua a partire da attività didattiche che sono progettate proprio per stimolare le potenzialità espressive e la comunicazione fra gli studenti. Quindi si lavora con un'attenzione plurilingue proprio per fare in modo che emergano parole e atteggiamenti positivi verso una pluridentità e che aiutino a valorizzare e arricchire l'identità stessa dei ragazzi che è in formazione. Una delle componenti della cittadinanza europea è infatti la competenza multilingue, proprio secondo il senso moderno in cui bilingue è ormai considerato oggi chi ha semplicemente un'altra lingua madre alle spalle e che è la condizione delle tante ragazze e ragazzi che si trovano proprio nelle nostre scuole.
Vi racconto qual è l'operatività concreta di questi centri. Lavorano ovviamente in maniera gratuita, credendo di riconoscere nella multiculturalità della nostra realtà territoriale un elemento su cui lavorare e da valorizzare, con l'obiettivo non soltanto di rendere cittadini e cittadine attivi tutti i nostri ragazzi, tutta la popolazione scolastica del territorio, ma anche con la voglia di creare strumenti sempre più efficaci di integrazione e di inclusione che potessero lavorare anche sulla sempre minore dispersione dell'obbligo scolastico e quindi rendendo gli alunni e le alunne sempre più integrate attraverso il primo strumento di comunicazione, che è sicuramente la lingua.
Dal punto di vista dell'intervento, l'equipe dei docenti e dei coordinatori didattico-pedagogici che li segue è il terreno dove si svolge un grande lavoro di progettazione e di ricerca, che è ricerca di materiali, di tecniche, di metodologie che vengono poi applicate nel gruppo di lavoro e nella classe e sulle quali ci confrontiamo spesso anche con gli insegnanti della scuola, sia attraverso il lavoro che facciamo nella classe curriculare, dove ci sono alunni italiani e alunni non ancora pienamente italofoni, sia durante incontri veri e propri di formazione che progettiamo, che programmiamo con i docenti.
Ascoltiamo Geraldine Monzani, Cristiano Bartolini e Stefania Ceni.
Uh, in questi 20 e passa anni mi sono resa conto che il laboratorio linguistico in italiano L2 è uno spazio dedicato a questi ragazzi che vengono da altri paesi, che parlano altre lingue e nonostante questo trovano la possibilità di potersi esprimere le proprie emozioni, i propri dubbi, le speranze, nonostante le poche parole che posseggono. Perciò si delinea uno spazio che è uno spazio di cura per loro, uno spazio solo per loro, in cui possono essere se stessi, in cui sono liberi di esprimersi in una lingua che non è la loro lingua madre, ma che porta molto del loro vissuto, della loro enciclopedia, di quello che loro sanno fare e nel quale parlano anche quando gli insegnanti ci dicono che in classe sono muti o che non sanno fare certe cose o non comprendono altre, e sembra che quando entrano in questo spazio magicamente riescono ad avere come un potere speciale nonostante la poca lingua che posseggono.
A tal proposito appunto mi viene in mente anche un'altra cosa, che noi non mettiamo dei voti e questo probabilmente abbassa molto il filtro affettivo dei ragazzi, che si sentono effettivamente molto liberi di potersi esprimere e anche di sbagliare. Questo non vuol dire che non c'è un'attenzione al progresso di ogni singolo ragazzo, però vengono dedicati dei momenti di verifica che servono proprio però per capire se c'è stata più o meno acquisizione della lingua, e questo mette i ragazzi nelle migliori condizioni per apprendere effettivamente una L2, una lingua nuova, senza paure e senza la paura proprio appunto del voto. Un altro aspetto molto interessante secondo me è quello del lavoro d'équipe, che si sviluppa al massimo nei momenti di post e pre-scuola. Sono due momenti a fine dell'anno scolastico e all'inizio del nuovo anno scolastico, dove i ragazzi vengono presi da diverse scuole e portati tutti al centro, dove si trovano a fare delle attività, che ovviamente non sono soltanto delle attività didattiche, ma anche ludico-didattiche. E devo dire che qui succedono sempre delle cose molto, molto interessanti, perché i ragazzi sono neoarrivati e nonostante questo riescono effettivamente a comunicare, a divertirsi e a fare gruppo anche.
Un altro aspetto fondamentale del nostro ruolo di facilitatori linguistici è di essere un punto di riferimento. È un punto di riferimento perché facciamo proprio, oltre che per l'alunno, come abbiamo detto, per diverse motivazioni, perché comunque gli creiamo uno spazio a loro dedicato, la libertà di esprimersi, il fatto di accoglierli avendo cura e dando loro veramente il tempo di parola più consono alle loro capacità e alle loro individualità, è perché fungiamo la figura del mediatore, siamo. Perché mediamo appunto i loro apprendimenti, mediamo rispetto alle loro modo di esprimersi nella lingua italiana, ma mediamo anche rispetto alle loro famiglie con cui siamo abbastanza in stretto contatto, mediamo tra gli studenti e gli insegnanti, come ha detto la mia collega, che tante volte ci dicono in classe non parla, ma con voi parla. È come se fosse una cosa magica di entrare in una stanza e acquisire appunto molte più, diciamo, capacità, però anche con le famiglie, un po' perché magari veniamo a conoscenza del loro vissuto attraverso sì la famiglia o attraverso fratelli, sorelle che abbiamo seguito, e un po' anche perché comunque anche con gli insegnanti siamo una figura di mediazione rispetto alle loro conoscenze e alle loro famiglie, alle loro culture e alle loro necessità, e in più anche rispetto alle altre figure che ci sono sia nella scuola, quindi può essere il dirigente, può essere la segreteria, può essere gli incontri appunto con le famiglie, oppure la necessità di avere un mediatore. E niente, tante volte sembra che quasi loro si rivolgono a noi o la scuola anche lì come un punto di riferimento, un punto privilegiato, perché probabilmente noi creiamo questo spazio privilegiato verso di loro.
Ho bambini provenienti dai paesi diversi dal nostro saranno inseriti nelle classi più vicine alla loro età anagrafica e tutti avranno diritto di frequentare i corsi di italiano corrispondenti al loro livello linguistico. Nei centri si fa lingua e nei centri si fa cultura. Cultura rivolta ai bambini non italofoni e cultura rivolta ai bambini italiani che hanno la fortuna di poter incontrare bambine e bambini provenienti da differenti paesi del mondo con cui segnare davvero una crescita culturale in un'ottica finalmente aperta ed interculturale. Dai primi anni 2000 i centri si estendono in questa dimensione mondiale e di cittadinanza aperta verso una strategia di crescita educativa senza confini e verso un'educazione alla mondialità.
Ciao, mi chiamo Atif, vengo dallo Sri Lanka. Oggi vi racconto qualcosa sull'Italia. Nel mondo ci sono i continenti. Mi è piaciuto di molto era l'Europa. In Europa c'è una penisola che si chiama Italia.
Firenze è una città famosa. A Firenze vengono tanti turisti. È una città bella. In centro ci sono tanti negozi e poche case. Al centro ci sono tante persone. Il Duomo è una chiesa. A Firenze ci sono tanti gruppi con la guida dei turisti.
Mamma, io non vedo il giorno, la ora di venire a trovarti in Portogallo per raccontarti tutte le cose della mia nuova vita. Io sono felice qua, ma io non vedo le ore che sia Natale per fare il viaggio in Portogallo per farti una visita. Ti voglio bene, mamma. Un bacio dalla tua figlia Kelisiane.
Mi ricordo di un ragazzino albanese arrivato nei primi periodi dei lavori dei centri, perciò all'inizio degli anni 2000. Un ragazzino era stato molto poco a scuola in Albania, non era abituato a stare seduto, a seguire le regole, a scrivere, ad ascoltare e prestare attenzione. E ricordo bene che spesso dovevo quasi inseguirlo intorno al tavolo per convincerlo a mettersi a sedere e fare delle attività insieme. Pensare che ora, oltre 30 anni, ha trovato la sua strada, il suo lavoro, lavora come dipendente, ha una famiglia, ha un figlio, è una cosa che ti riempie il cuore di gioia e che ti fa veramente sentire utile, ed è questo uno delle motivazioni che penso ci spingano a proseguire questo lavoro.
Sì, perché comunque con gli ex studenti si creano delle relazioni che vanno oltre il tempo scuola, ovviamente non con tutti, ma con alcuni questo succede in maniera anche molto spontanea effettivamente. Io mi ricordo invece di Sitilan, un ragazzo dello Sri Lanka che è arrivato a scuola all'inizio delle scuole medie e veniva chiamato il principe per come si poneva e per la sfacciataggine con cui usava quelle quattro parole che conosceva in italiano effettivamente. Siamo rimasti in contatto, mi ha presentato la moglie, una ragazza originaria dello Sri Lanka, però nata e cresciuta a Brescia, che lavora per un patronato e fa l'imprenditore in una grande catena alberghiera, ed è molto simpatico e divertente effettivamente incontrarlo ancora e vedere che è ancora un principe e che non ha perso per niente la sfacciataggine.
La cosa che più veramente mi impressiona è come loro sempre mi salutino con grande gioia, grande riverenza. Tutte le volte che chiedo tra l'altro di un'alunna che ha avuto un successo, insomma, diciamo, nella formazione, perché fa l'università, un'università anche piuttosto, insomma, difficile, ha buonissimi risultati, la borsa di studio, eccetera, e mi dicono sempre che tutto è partito da lei, se non c'era stata lei, e a me viene da ridere. Io dico sempre: no, vostra figlia è una genia, è per questo che ce l'ha fatta, perché era determinata ed è stata brava, insomma, a proseguire questo percorso, però questo ti fa sentire veramente di avere un valore, di aver fatto la differenza.
Ascoltiamo Karima Laheb.
Si inizia a definire che cos'è la mediazione linguistico-culturale. È una disciplina che facilita la comunicazione tra persone di culture diverse, utilizzando competenze linguistiche e culturali. Non si tratta soltanto di interpretariato, però anche perché sempre c'è dietro una lingua, c'è una cultura. E quindi l'obiettivo della mediazione linguistico-culturale è di permettere una comunicazione paritaria tra le parti, e anche si basa su un processo di decodifica della comunicazione. E quindi il mediatore è un professionista che media la comunicazione tra persone, come abbiamo detto, di lingue diverse, appartengono anche a diverse culture.
Ascoltiamo Tonine Maci.
Faccio questo lavoro da tanti anni. Oltre all'insegnare italiano ai ragazzi stranieri, faccio anche la mediatrice linguistica. Ho usato una parola non appropriata, perché non si può insegnare una lingua, ma si possono creare delle condizioni che gli studenti la apprendano. E questo si fa tenendo presente che tutti i ragazzi sono diversi e hanno canali preferiti per conoscere il mondo in maniera diversa, e bisogna usare tecniche diverse per proporre attività diverse per far ciò che i ragazzi apprendono più velocemente e con meno difficoltà. Però le difficoltà non si possono togliere sempre, perché questi ragazzi hanno, oltre alle difficoltà linguistiche, hanno anche difficoltà culturali per capire, si trovano in un paese diverso culturalmente e si trovano anche lontano dagli affetti familiari, dalle amicizie, però qui nei nostri centri trovano anche un'accoglienza che comincia da noi insegnanti e mediatori culturali, costruendo una loro storia scolastica, una loro storia linguistica. Questo costruire una storia linguistica è molto importante, credo, perché quanto più forte è la lingua materna, più apprendono velocemente e con meno difficoltà. Mi incuriosisce sempre la maniera in cui questi ragazzi appena arrivati da tutte le parti del mondo riescono a capirsi tra di loro, a comunicare, a giocare, a aiutarsi anche a vicenda.
Ascoltiamo Laura Mari.
Faccio l'insegnante nei centri di alfabetizzazione dal 2007 ed è un lavoro che mi ha fin da subito appassionato e che ho scelto fortemente. Spesso siamo proprio noi facilitatrici, facilitatori, che i primi a incontrare i ragazzi che arrivano nelle nostre scuole. Siamo la figura che li accoglie nei loro primi giorni di scuola, che li inserisce in un gruppo dove ci sono altri coetanei che vivono la stessa situazione, le stesse paure, le stesse incertezze dei primi momenti vissuti in un paese nuovo o a contatto con una lingua sconosciuta. E questo ci rende proprio delle figure preziose, secondo me, perché siamo in grado di offrirgli un appoggio, un porto sicuro dove loro si sentono accolti, dove loro possono esprimersi, dove loro possono imparare a produrre le prime parole, le prime frasi, senza sentire il giudizio dei compagni, perché sono tutti nella stessa situazione. Si creano delle forti amicizie tra loro il nostro lavoro nei laboratori di lingua è importante, quindi non solo dal punto di vista didattico per accompagnarli nelle loro prime acquisizioni linguistiche, ma anche da un punto di vista affettivo, emotivo, perché loro in questo modo si rafforzano.
Ascoltiamo Francesca Manuelli.
I centri di alfabetizzazione operano anche nella periferia nord-ovest di Firenze. La componente sociale di questa zona era e tuttora è molto variegata, con complessità emergenti che hanno bisogno di un'attenzione particolare. Agli abitanti che risiedono nella zona popolare se ne sono poi aggiunti negli anni di altri di provenienza non italiana. Quindi ci sono nella zona molte persone di origine cinese, molte persone di origine nordafricana e molte famiglie rom, e questa grande varietà di provenienze, se da una parte crea anche situazioni complesse, dall'altra crea anche una grande ricchezza culturale, una grande possibilità di operare in modo costruttivo.
La nostra esperienza racconta come l'evoluzione in 25 anni e anche la professionalizzazione sempre maggiore dei nostri centri abbia garantito una crescita numerica, una crescita dei risultati, una crescita in termini di cittadinanza. Questo, diciamo, è stato talmente apprezzato a livello locale che l'Università degli Studi di Firenze ci ha chiesto di collaborare per cercare di proceduralizzare, profilare il modello fiorentino come un modello che possa effettivamente essere di ispirazione e magari anche una guida per altre realtà che possano aver voglia di investire su qualcosa che in fin dei conti non ha una ricaduta solo nell'oggi, ma davvero riesce a guardare in maniera lungimirante al domani e a creare un sistema integrato per tutta la cittadinanza e quindi la comunità, la collettività locale in termini temporali, anche distanti nel tempo.